Tutto Napoli in podcast.
Nuovo appuntamento di Tutto Napoli in podcast. Bentrovati da Antonio Gaito per analizzare la vittoria pesantissima del Napoli sul campo della Fiorentina. Lo facciamo insieme ad Arturo Minervini.
Ciao Antonio, bentrovato.
Dunque Arturo, stavolta il Napoli ha gestito benissimo la pressione del successo della Juventus nell'anticipo, ancora una volta tra l'altro tra le polemiche arbitrali, ma ha gestito anche le difficoltà di un primo tempo molto molto complesso, con pochissimo spazio, trovando una Fiorentina con grande applicazione nonostante la salvezza, come giusto che sia, ma soprattutto molto ordinata, chiusa. Però il Napoli diciamo che è riuscito a chiudere i viola nella propria tre quarti, fino a quando poi è stato premiato anche dall'episodio del rigore. Sappiamo che poi alla fine queste gare spesso vengono decise proprio da un episodio in area di rigore, perché stazionando lì per quasi la totalità del match prima o poi qualcosa accade, no?
Sì, prova di grande maturità secondo me Antonio, prova di una squadra che ha saputo mantenere i nervi saldi quando tutto ti portava invece a perderla quella pazienza, perché il giorno prima avevi assistito allo spettacolo di Juve-Inter con tutte le polemiche che ne sono nate, eppure la squadra è rimasta lì dopo un primo tempo in cui ha faticato a creare occasioni da rete. La squadra ha mostrato invece convinzione, anche cattiveria, per come abbiamo visto poi anche sulle proteste che hanno portato poi all'assegnazione del rigore di Rachmani. Diciamo che al di là poi di quelli che sono stati gli episodi, dobbiamo dire che la squadra ha legittimato la vittoria, perché Insigne ha colpito due pali, ci sono stati due gol, quindi risultato giusto che permette al Napoli adesso davvero di poter affrontare al meglio l'ultima gara, ma come ha giustamente ricordato De Laurentiis, massima attenzione, perché non è ancora finita e sarebbe davvero un peccato sprecare questa grandissima rimonta contro il Verona.
Eh sì, restando sulla gara degli azzurri, diciamo che il Napoli fino al rigore si è reso pericoloso solo con la punizione di Insigne. Diciamo che su azione manovrata il Napoli ha fatto enorme fatica fino a quando poi ha sbloccato il risultato sul calcio di rigore. E le difficoltà sono le solite, forse contro le difese schierate, perché mancando Lozano a destra, con Politano che convergendo andava spesso a buttarsi proprio nel traffico, nelle linee della Fiorentina, e soprattutto poi a sinistra con Insigne a sua volta chiaramente dentro al campo, e Yusai che era più un terzo centrale temendo le loro ripartenze e non accompagnava. Diciamo che il Napoli non ha avuto mai ampiezza, tendeva verso destra, e quindi la Fiorentina con questo la linea 5 dietro sempre, più che un 3-5-2 era veramente un 5-3-2, se non 5-4-1 addirittura, però la Fiorentina buttandosi verso sinistra diciamo che chiudeva con grande semplicità gli spazi al Napoli, e questo forse è un po' lo step che deve fare il Napoli in queste partite. Poi è chiaro, quando non subisci niente difensivamente, perché la Fiorentina è stata veramente rinunciataria tranne un paio di ripartenze isolate, comunque poi prendi fiducia e continui a stare lì e l'episodio più o poi arrivi, però diciamo che forse fino al rigore mi aspettavo qualcosina in più dal punto di vista proprio del gioco, delle azioni manovrate. Poi è andata bene così, ormai siamo al rush finale e va benissimo, però vediamo ad esempio invece il Milan che non è riuscito a trovare quell'episodio e la partita poi è finita 0-0 purtroppo per loro, chiaramente.
Sì, sicuramente ieri qualcosa non ha funzionato. Politano rispetto alle ultime uscite non è stato forse incisivo o cattivo, è mancato anche Zielinski secondo me nel primo tempo. Poi chiaro, la scelta di puntare su Bakayoko ti toglie un po' di dinamismo, ti fa perdere forse un tempo di gioco quando vai a costruire dal basso. È stata una scelta, forse quella di Gattuso, di avere maggiore solidità a discapito magari della brillantezza di Dem, che è anche uno che poi alla fine a gamba, quindi va anche dentro quando c'è la possibilità e lo spazio. Sicuramente su questo bisognerà lavorare, soprattutto in chiave mercato, perché lo diciamo da troppo tempo, il Napoli a sinistra deve ritrovare un giocatore che sia del livello di Gulam, capace di incidere non solo in fase di non possesso come fa Usai, ma anche in fase di possesso e di costruzione, per dare anche a Lorenzo Insigne una valida spalla su quella catena di sinistro.
Eh sì, anche perché spingendo ad una sola corsia chiaramente favorisci gli avversari che hanno questo atteggiamento, e purtroppo va detto, poi in Italia sono ancora parecchi gli allenatori, non me ne voglia Iachini, insomma, però sono ancora parecchi gli allenatori, diciamo, di stampo italiano, con questo catenaccione provano a portare qualcosa a casa. Poi, se vogliamo proprio entrare nello specifico, la Fiorentina è anche secondo me una buona squadra a livello tecnico. Fargli fare questo gioco solo in ripartenza, snaturando i giocatori, non mi sembra proprio un'idea geniale. Poi è riuscito a salvare la Fiorentina, però vedere Vlahovic, Ribéry, giocatori comunque tecnici come Castrovilli, Bonaventura, stare lì a rincorrere, a chiudere gli spazi senza mai proporre un'azione, questo è un po' anche, diciamo, un qualcosa che va a penalizzare secondo me proprio il calcio italiano, perché anche squadre che sono molto tecniche fanno questo gioco, allora veramente è la fine. Però tornando sul Napoli e invece sulle prestazioni dei singoli, ancora bene Rachmani, al di là dell'episodio del calcio di rigore, anche se quell'episodio pesa tantissimo, e come dicevi tu è stato anche bravo a farlo notare, perché quante volte Koulibaly o Maximovic hanno subito queste trattenute andando a saltare, però non l'hanno, diciamo, evidenziata, non l'hanno fatta vedere. Lì se resti in piedi, forse è brutto dirlo, però se resti in piedi l'arbitro non ti dà il rigore. Però bene anche su alcune ripartenze, Manolassi chiaramente è favorito da una grandissima velocità su quei cambi di fronte. E poi io sottolineerei ancora una volta Osimhen, che comunque nelle difficoltà ti dava quella profondità appena i compagni lanciavano palla lunga nel primo tempo, nonostante pochi spazi, soprattutto sulla sinistra, nel lato debole del Napoli, andava a cercare qualche varco nella difesa viola. E poi quel cambio gioco straordinario, che è un altro messaggio a quei opinionisti, insomma, ex addetti ai lavori, che insistevano, immagino, su Osimhen a digiuno tecnicamente, che deve tornare a scuola calcio. Quello è un bel, diciamo, proprio una bella dedica proprio a come una parte dell'ambiente ha criticato questo ragazzo.
Sì, e sulla questione del buttarsi o meno, abbiamo avuto un esempio proprio ieri, perché in realtà c'è una foto emblematica di Osimhen che viene strattonato in maniera evidente da Biraghi, lì Osimhen non cade e nessuno fischia o va a guardare al VAR, quindi bisogna trovare una linea comune. Secondo me la classe arbitrale deve dire se si può o non si può fare, perché altrimenti se uno si lascia cadere c'è rigore, altrimenti no. Per quanto riguarda invece Osimhen, ieri per me è stato ancora il migliore, seppur non abbia fatto gol, è uno che ti dà una sensazione incredibile di poter far accadere cose lì davanti, lanci il pallone, lui va su ogni movimento, è uno davvero che crea cose. E come abbiamo già detto, ogni gara questo ragazzo ci mostra un pezzo in più. Ieri è andato via in dribbling in qualche occasione, c'è stata proprio un'azione in avvio gara in cui lui va in progressione, guardando in calcio d'angolo, poi è stato fischiato un fallo che non esisteva, ma la giocata rimane. E poi con l'apertura meravigliosa per Lorenzo Insigne sul 2-0, così istintiva, ma di grandissima tecnica, quella tecnica che qualcuno pareva addirittura dovesse veramente andare alla scuola calcio. Hanno raccontato di uno che non aveva i fondamentali, di uno che poteva solo correre senza il pallone, questo ragazzo invece corre con, senza, e fa correre anche il pallone a dispetto di quanto dicevano in molti.
Sì, sicuramente, spesso si confonde l'estetica fine a se stessa con l'efficacia di un giocatore, ma sono tantissimi, senza voler fare paragoni, i campioni, insomma, di questo sport, che non erano elegantissimi, diciamo così. Però erano maledettamente efficaci ogni settimana. Arturo, poi chiaramente ora ogni discorso va a finire lì, sul quarto posto o comunque oppure persino qualcosa di meglio sul centrare la Champions League, e la sensazione è che il turno decisivo sia alle spalle, però rischieremo di essere banali con vietato distrarsi e cose di questo tipo, e parleremo immagino del Verona nei prossimi podcast, perché chiaramente è una giornata che separa il Napoli da questo grande risultato.
Sì, io penso, l'abbiamo già detto Antonio, massima concentrazione, ma sono sicuro che proprio per quello che abbiamo visto ieri, per le difficoltà che la squadra ieri ha saputo gestire, Gattuso e tutto il gruppo sapranno gestire al meglio anche quest'ultimo impegno con grande tranquillità. Poi è arrivato questo piccolo regalo anche dal Cagliari, perché quel pareggio in realtà poi dà al Napoli un'ulteriore possibilità eventuale di qualificazione, nel caso in cui l'Atalanta dovesse battere il Milan, il Napoli passa anche col pareggio, quindi diciamo che aumentano le possibilità. Il Napoli però deve vincerla quella gara, e siamo sicuri che Gattuso la saprà preparare al meglio, anche perché poi la svolta è arrivata proprio da Verona. Sarebbe una bella chiusura del cerchio, no? Da Verona a Verona, dalle voci di addio alla qualificazione Champions, sarebbe un bel finale per questa stagione.
Eh sì, senza dubbio. Poi avremo modo di parlarne sicuramente nei prossimi giorni. Io ringrazio Arturo Minervini, appuntamento a domani con Tutto Napoli in podcast.
Tutto Napoli in podcast.